Lettura di Ars. Il Vangelo secondo Giovanni. Sappiamo essere questo Vangelo assai diverso per la teologia e per le meraviglie che contiene dai tre sinottici, dal Matteo, Marco e Luca. Questo Vangelo è stato peraltro oggetto di diversissime speculazioni che si sono tradotte in interpretazioni a volte avventurose e comunque che, quando bene non lo fossero state, avrebbero avuto come unico fine di costruire una storia e non, ahimè, di scoprire quello che Lars e tanti altri, e tantissimi altri, stanno cercando, e cioè che cosa significhi un Vangelo, la Bhagavad Gita, le Upanishad, che cosa significhino per l'esperienza interna. Se non c'è esperienza interna, un testo sacro è come Topolino. E anche Topolino, anzi, è più divertente. Per cui voglio dire, che cosa si cerca? Si cerca la dignità, si cerca la felicità, si cerca il respiro, l'aria, si cerca la vita. Non si cerca quegli ambienti puzzolenti dove la storia ha costruito un mucchio di palle per tenere in piedi un potere. Il Vangelo di Giovanni. Ecco, il Vangelo secondo Giovanni è una meraviglia. Perché? Perché senza avventurarci, non lo faremo, sui sentieri delle esegesi un po' artistiche, insomma, abbiamo ben vero visto che già soltanto dal prologo del Vangelo c'era la signatura, c'era la caratteristica, per cui si è scelto una versione piuttosto di altre che si sono peraltro considerate, ed è quella della tradizione œcuménique della Bibbia, la cosiddetta Tob. La Tob, Vangelo secondo Giovanni, che cosa ci ha detto per farci fare il salto e dire adesso seguiremo questo testo? Ci ha detto questo. Incominciamo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Quel in principio dà origine a Clemente Alessandrino, a Eckhart. Questo in principio è stato letto non in modo temporale, ma in modo esperienziale, hic et nunc, qui adesso. Quel principio è il principio assoluto, era nell'archè Bereshit. Adesso sentite difatti la nota per cui abbiamo scelto questo testo qua. Dice così: questa forma, in principio era il Verbo, che riprende le prime parole della Genesi, riguarda, scrivono questi studiosi ecumenici, dunque voglio dire, si pensa, è una bella traduzione comunque, questa forma che riprende le prime parole del Genesi riguarda non l'inizio del tempo del mondo, non l'inizio del tempo del mondo, ma il principio assoluto. Dunque nel principio è il Verbo, era il Verbo. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel principio assoluto, vuol dire in ciò che è anteriore ad ogni forma, era il Verbo. Non nel principio storico era il Verbo, cosa che avrebbe fatto molto comodo ai poteri che sempre hanno ostacolato la mistica. In principio era il Verbo, vuol dire che nel principio è il Verbo, vuol dire che, e adesso ci arriviamo, dice questo, in principio assoluto, aggiunge, il Verbo esiste in modo sovraeminente ed eterno. Cosa vuol dire? Il Verbo esiste in modo sovraeminente ed eterno, vuol dire che Cristo è presente qui adesso attraverso l'azione dello Spirito Santo nella Madonna, nella Maria. Se Cristo non è presente qui adesso, di nuovo possiamo andare a prenderci un gelato alla fragola, e comunque fa meglio che certe cose che fanno tenerezza da una parte e dall'altra, che non si capisce bene quali eziologie, quali motivi abbiano. Comunque, allora abbiamo scelto perciò la Tob. E ci siamo chiesti, no? E questa è la cosa bellissima. Quando si parla di ogni tradizione filosofico-religiosa che ammetta che ammetta una dignità dell'uomo, che ammetta la possibilità dell'uomo di esperire Dio, di essere libero, di essere felice e non castrato dalla storia, ebbene, questa tradizione anche qui nel Vangelo di Giovanni c'è ed è magnifica. Allora, che ora si dice? Si dice che proprio l'imitazione di Cristo, tra l'altro, è lo strumento principe per capire che la storia, dove ci hanno costruito un mucchio di personaggi sul Testimonium Flavianum, che la storia in realtà non giustifica la mistica. Storia e mistica sono due cose diverse. E ci può essere un tentativo del mistico di recuperare la storia, sì, certo, ma certo lo storico non vorrà mai recuperare il mistico, perché il mistico gli dirà: tu devi vivere qui e adesso, hic et nunc, tu devi vivere il Kairos, devi vivere l'eterno presente, e a quello gli girano, perché il suo potere gli salta. Perciò, ecco, c'è bisogno della storia. Il bisogno della storia sono i sinottici, il bisogno della storia sono tutti quei raccontini, più o meno veri, più o meno chi lo sa, che hanno ostacolato da sempre la dignità vera del Cristo, il simbolismo vero, vitale del Cristo, non il simbolismo culturale degli esoterici che ci fanno un baffo, non è quello. Noi non vogliamo l'esoterismo, le cose iniziatiche, no, noi cerchiamo una cosa pulita, onesta, leale. Vedremo che meraviglia lo Spirito Santo. Ci hanno scritto tanti sullo Spirito Santo, ma perché? Spiritus est amor, amore. Spiritus est voluntas, lo spirito è volontà. Spiritus est libertà, volontà, amore, sono lo Spirito Santo. Perché? Ma perché è lui che è mandato da Dio, feconda la Maria nostra, noi che diventiamo madri di noi stessi, feconda la Maria nostra. Ecco allora la meraviglia. Detto questo, incominciamo a leggere un poco questo testo, badando di non fare nessun tipo di esegesi, di non sperticarci in certa cultura inutile, mentre quello che importa in tutti i testi sacri è ritrovare se stessi. Hanno pari dignità i testi taoisti, i testi cristiani, i testi di quelli che vuoi, tant'è che ci sono stati fior di studi sulla parentela ideale, evidente, non parentela dal punto di vista storico. Voglio dire, tra cristianesimo e buddismo c'è stato da Rudolf Otto in avanti, ce n'è stata per sempre. Per cui voglio dire, attenzione, la via a Dio è una sola. Poi dopo ci saranno dei popoli che la useranno secondo le loro tradizioni, il loro DNA, la loro cultura. Ci saranno dei popoli che ne useranno un'altra. Ma la via a Dio, è comune per tutti. Dio, abbiamo bisogno di Dio tutti. Tutti abbiamo bisogno di una dignità, di una libertà, della bellezza, cazzo. Cioè, della bellezza abbiamo bisogno, non di qualcuno che ci bacchetta perché abbiamo peccato, perché siamo in colpa, perché non ho finito la frase, visto che stile. Cioè, voglio dire, è noioso la visione storica che cerca soltanto di giustificare, di tenere in piedi, di puntellare dei poteri, che in realtà, ma chi lo sa. Ci sarebbe da chiederlo a certe frasi della Madonna di Medjugorje. Comunque, andiamo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, ed egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo riconobbe, venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Ha dato il potere di diventare, il Verbo, il Logos, ha dato potere di diventare a coloro che lo hanno accolto figli di Dio. Attenti che essere figlio di Dio vuol dire che c'è stata una fecondazione, vuol dire che c'è stata una madre. È lì la meraviglia. Cioè, è inutile che ci fracassiamo per cercare delle cose strane. In realtà la meraviglia è che la Madonna, che è sempre vergine, non può non esserlo, è lì la meraviglia. è feconda dall'eternità per l'eternità, è feconda per l'assoluto, è feconda in ognuno di noi. Questo potere di diventare figli di Dio è nient'altro che il potere dello Spirito Santo, e lo vedremo tra poco con quale meraviglia ne sta parlando l'Evangelista o chi per esso. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere d'uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Stop, un minuto. In mezzo a noi. Medio stat virtus. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel mezzo di noi, il cuore, non è il mezzo perché su un piame la macchina, perché opero l'automobile, c'ho il mezzo, paio di puntini puntini. In realtà venne ad abitare in mezzo a noi, è un mezzo topografico, topologico. In mezzo a noi venne a abitare il nostro cuore, in mezzo a noi. Non in mezzo a noi perché eravamo tutti assieme e facevamo una festa, è un'altra cosa. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero date per mezzo di Gesù, il Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Adesso abbiamo scelto alcuni brani di questo meraviglioso Vangelo. Ad esempio questa, no? L'agnello di Dio. Il giorno dopo, comunque diciamo, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Quante volte ce la sentiamo sentiti passare? Ebbene, toglie i peccati del mondo e di nuovo un altro luogo comune. Non è che toglie i peccati del mondo, occhio. Il verbo greco significa sollevare e di qui portare, prendere su di sé, portar via, togliere, far sparire. Quindi vuol dire che prende su di sé, togliere e far sparire. Perché no? Ma comunque non è soltanto togli i peccati del mondo, ma è quello che è meraviglioso, li assume su di sé. E che cos'è? È l'espiazione vicaria del Cristo. Ma il Cristo interno? Pensiamo al nostro Cristo interno che toglie, porta su di sé i peccati e li brucia. Allora che toglie i peccati del mondo assume ben un altro significato. Quest'altra. In verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non potrà entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ha detto dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Dio, poco dopo, ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio unigenito. Noi pensiamo che il mondo siamo noi. Ognuno di noi è il mondo. Dio ha dato, infatti, tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Dice: io voglio essere conosciuto e perciò ho creato il mondo, e perciò ho creato l'uomo. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Quindi rinascere, no? Regressio ad uterum. Rinascere vuol dire che cosa? Vuol dire nascere di nuovo. Cosa vuol dire? Vuol dire acquisire una nuova coscienza attraverso che cosa? Attraverso l'amore, attraverso lo Spirito Santo. Attraverso lo Spirito Santo tu nasci di nuovo, nel grembo di tua madre, dice Nicodemo. Cacchio, esatto. È proprio tornare al grembo della Mater, che è la Madonna, è tornare al grembo interno. Questa è religione, è mistica. Il resto è un'altra cosa, è la gara di bocce. E dice così ancora, sentite che bella. Dice: chiunque creda in lui non morirà, avrà la vita eterna. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ricordiamo che in latino nome, il nume, omen nomen, credere nel nome vuol dire già credere nella sostanza del Cristo. E poi avanti. andiamo avanti. Adesso qua abbiamo questa ulteriore cosa. Mio cibo, dice Gesù ad un certo punto, e Cristo dice, qualcuno forse gli ha portato da mangiare, gli chiedevano i discepoli. E Gesù disse, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Quindi che cosa è? C'è che quando dai ti nutri. Quello che sta dicendo il Cristo. Poi, in verità ti dico, altro momento, in verità vi dico, il figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. E quello che egli fa, anche il figlio lo fa. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che gli fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste. E voi ne resterete meravigliati. Come il padre risuscita dai morti e dalla vita, attento che i morti siamo noi, e come i sepolcri, no? La stessa cosa, siamo morti e sepolcri. Il simbolismo è questo, nascere dai morti. Così anche il figlio dà la vita a chi vuole. Il padre infatti non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. E chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna. E non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ciumbia. E poi chi crede in me, senti che meraviglia, e crede a colui che mi ha mandato, quindi passa dalla morte alla vita. In verità vi dico, è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio. Il questo di nuovo è l'hic et nunc, il questo è l'adesso. Noi dobbiamo avere il Vangelo eterno interiore. Questa è la meraviglia. E dopo, infatti, tra un poco. Guarda che meraviglia. Vabbè, questa qua è bellissima. Dice, procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà. Lo chiamano il figlio dell'uomo. Ma cosa vuol dire il figlio dell'uomo? Vi rendete conto di che meraviglia? Cosa sta dicendo? Il figlio dell'uomo. Cioè, noi abbiamo partorito, possiamo, no, abbiamo un paio di, possiamo partorire il Cristo. Siamo il figlio dell'uomo. Ecco che cosa significa. Potremmo che dire con San Paolo che è anche il figlio dell'Adamo, e ci starebbe lo stesso. Dice così, dice, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. E adesso poi, adesso arrivano quelle pagine splendidissime, ma senza senso, che sono qua, aspetta, andò a lei. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Dunque, che cosa ci dice? Ci dice non amare la tua vita, non avere sentimenti, impara che cos'è l'amore. L'amore è dazione, il sentimento è egoismo, il sentimento è prendere. La Brahmacharya Upanishad che dice che cosa? Dice ogni cosa che fai è in funzione del fatto che stai asseverando te stesso, mamata, hai il senso di te stesso. In realtà il felice è chi non ha niente, è l'apertura, è il dono. E allora dice che cosa? Dice cadi in terra, chicco di grano, devi morire in terra, chicco di grano, vedrai quanto frutto ne verrà fuori. Gesù disse, un'altra pagina più avanti. Gesù disse, io sono la via, la verità, la vita. Nessuno, sentite che meraviglia, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fino ad ora lo conoscete e lo avete veduto, ce l'avevate sotto il naso, insomma. Poi adesso c'è una nota bellissima. Ad un certo punto la promessa dello Spirito, no? Qui c'è una nota che dice, se mi amate, dice il testo, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre che vi darà un altro consolatore, consolatore, paraclito, non è solo quello che ti viene a dire che sei stato cattivino o che ti hanno picchiato e ti fa la carezzina sulla cuccuzza. Ecco, adesso sentiamo un attimo, leggiamoci una cosa magnifica. Senti che bella. Paraclito, Tob, della tradizione ecumenique della Bibbia, improntato al vocabolario giuridico, il termine paraclito designa colui che è chiamato presso un accusato per aiutarlo e difenderlo. Dunque, lo Spirito Santo è chiamato per aiutarci e difenderci, è il Paraclito. Non è il consolatore, hai pianto tanto? Okay? C'entra, comunque, vabbè, c'entra anche, ma è minore rispetto a questa meravigliosa figura dello Spirito Santo. L'amore, in parole povere, che cosa fa? Ecco, ti aiuta, ti difende. L'amore ti prende in braccio e ti porta a Dio, attraverso la Madonna. Tu fatti Madonna, sta tranquillo che Dio non è che ti tira uno scapone. E poi dopo dice questo, dice, il suo primo significato è dunque quello di avvocato, aiuto, difensore. Paraclito, lo Spirito Santo è paraclito. Avvocato, aiuto, difensore. Perché? Ma perché l'amore è avvocato, aiuto, difensore. Perché l'amore è avvocato, aiuto e difensore. Perché lo Spirito Santo è avvocato, aiuto e difensore. Advocatum, no? E adesso poi, aspetta, questa qua è bella, bella. In spirito di verità, lo spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscerete perché dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi, dice Gesù. Ancora una un poco e il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo. E voi vi vedrete in quel giorno. Voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Senti lo Spirito Santo. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Spirito Santo è amore, vuol dire che ti fa donna e uomo, ti fa androgino oppure trovi la donna. A questo punto hai la via verso Dio. Senti che meraviglia, dopo dice, se uno ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà. Se uno, senti che meraviglia, se uno ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. Queste parole io vi ho detto quando era ancora tra di voi, ma il Paraclito, l'avvocato, il difensore, l'aiuto, l'amore, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa, insegnerà, il Paraclito vi insegnerà ogni cosa, l'amore vi insegnerà ogni cosa, e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e torno a voi. Se mi amate, se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho già detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. E poi dopo, adesso, se questa qua, eccola qua, ritorno il Paraclito, no? Non ve lo ho detto dal principio perché ero con voi. Ora però vado da colui, dice Cristo, che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito i vostri cuori. Ora vi dico la verità. Ebbene, per voi, sentite che cosa c'è, che vita, che bellezza, che entusiasmo, che poesia c'è qui. Sentite che meraviglia. Dove vai? Dice, ora io vi dico la verità. Ebbene, per voi che io me ne vada, dice Cristo, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito, ma quando ve ne sarò andato, ve lo manderò. Dunque, che cosa vuol dire? Vuol dire che il cambiamento della coscienza interna feconda e rende attiva l'azione dello Spirito Santo. E dice questo, dice, quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. E quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Il principe di questo mondo interiore è stato giudicato. In parole povere, la nostra ignoranza ontologica, la nostra volgarità, la nostra stupidità, il nostro sonno, il nostro peccato nel senso del peccus latino, mettere il piede storto, tutto questo è già stato giudicato. Ma perché? Ma perché è arrivato lo Spirito Santo. Ecco perché è importante pregare lo Spirito Santo. Ecco perché è importante farsi Madonna, essere disponibili curare il cuore, curare la pulizia interna, curare la gioia, curare una cosa bellissima, che è Ahimsa, è l'innocenza, curare l'innocenza. Con l'innocenza la Madonna può essere fecondata. Difatti dice poi dopo, dice, senti che bello. Molte cose ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà dal mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve la annunzierà. Sentite che meraviglia. Tutto quello che il Padre possiede è tuo, è del Cristo. Prenderà del mio, questo Spirito Santo prenderà del mio e ve l'annunzierà. Vuol dire in parole povere che vi aprirà le porte, che ci aprirà le porte alla grazia, che è la grazia, che cos'è? È la fecondazione di Maria. Ecco l'azione perciò magnifica della voluntas, dello spirito e dell'amore. Dell'amore che vuole che le forze che reggono l'universo si contemperino. L'amore che vuole la vita. L'amore che vuole la costante tensione. Vuol dire che l'amore non sarà mai esausto. Vuol dire che l'amore perennemente sarà fecondo. Vuol dire che l'amore perennemente porterà la vita nella nostra Maria interna. Dunque, ecco la meravigliosa storia, la meravigliosa confezione, il meraviglioso momento di questo Vangelo di Giovanni. Ricordiamoci che Paraclito vuol dire difensore, vuol dire aiuto, vuol dire avvocato, lo Spirito Santo. È una pagina importantissima nel Vangelo di Giovanni che si è cercato di evidenziare. Bene, speriamo di essere stati all'altezza di una cosa così, così magnifica. State bene.